aspetta, vai a voi. Voi comando a te. E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E sono le 5:53. Torniamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che sta iniziando in forma molto ridotta oggi è Impatto. Siamo parecchio in ritardo, però non c'è problema, daremo la colpa all'ora legale. Oggi siamo orfani di una voce, quindi oltre a andare in onda in un formato un po' ristretto, abbiamo anche poche notizie. Perché appunto, come spesso accade, l'altra voce è intenta ad inquinare l'aniene. Oggi quindi abbiamo pochi temi da trattare, parleremo sicuramente, faremo un bilancio del corteo contro l'inceneritore di Roma che si è tenuto invece ad Albano sabato scorso. E poi due o tre commenti riguardo a un paio di notizie internazionali, tra cui appunto l'uranio, i proiettili all'uranio impoverito in Ucraina e i cosiddetti e-fuel che adesso dovrebbero andare per la maggiore, almeno a quanto dice l'Unione Europea. Ricordiamo che questa è Impatto, Voci contro le nocività, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, e oggi appunto parleremo di questi temi, ma andiamo rapidamente a passare un pezzo e poi ci ritroviamo in diretta fra pochi minuti. Quindi rientriamo in diretta, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, è la trasmissione Impatto. Se volete, se voleste entrare in contatto con noi nella prossima mezz'oretta, potete farlo allo 06 49 17 50, o se voleste segnalarci qualche notizia riguardo a qualche nocività, qualche mega impianto dalle vostre parti, potete farlo a impatto@ondarossa.info. comunque andiamo avanti, commentiamo rapidamente il corteo dello scorso sabato 25 marzo, quindi di 3 giorni fa. È stato un corteo abbastanza nutrito, numericamente riuscito sicuramente, all'incirca 2000 persone o poco più che hanno bloccato l'Appia, che insomma hanno sfilato per l'Appia per circa 3 ore. Ha avuto anche i suoi aspetti social, con foto dal drone della scritta "no inceneritore" lungo tutto il ponte da Riccia, la scritta umana "no inceneritore". Il ponte da Riccia è stato scelto come luogo simbolico perché proprio dal ponte da Riccia, uno dei luoghi più belli dei castelli romani, si potrà vedere questa l'enorme inceneritore di Roma, che avrà la cui ciminiera avrà un'altezza di circa 100 metri, quindi svetterà a fianco all'antenna Rai sull'Ardiatina. E appunto, oltre a tutti i danni e i problemi che porterà, deturperà anche il panorama di una zona molto bella. E andiamo a riassumere rapidamente i problemi che porterà. I problemi che porterà chiaramente sono un grande problema di inquinamento atmosferico in tutta la zona circostante, che va da Pomezia a Albano, insomma ai castelli romani, passando per tutti i vari insediamenti abusivi e non sanati e non, che sorgono sulla zona dell'Ardiatina Nettunense, una zona in cui viene buttato un po' di tutto, dai rifiuti a persone meno abbienti, insomma vengono accumulati da quelle parti in blocchi enormi di cemento affinché se ne dimentichi. Però appunto da quelle parti, dato che Roma si è dimenticata dell'esistenza di quel lembo di terra, può benissimo costruire un bel inceneritore. Un inceneritore che, ricordiamolo, costerà tantissimo, costerà moltissimo nelle tasche dei romani. Ributtiamo al mittente tutte le cazzate di Gualtieri, dalla diminuzione della Tari alla chiusura dei TMB. A ricordarlo al corteo c'erano anche alcuni comitati, come il comitato di Rocca Cencia, che si batte contro il TMB, ma anche il comitato di Guidonia, che ha il suo bel problema. Entrambi impianti di trattamento meccanico biologico che stanno venendo rinnovati o aperti di recente, e quindi che senso avrebbe aprire nuovi impianti di TMB quando l'inceneritore dovrebbe chiuderli? Evidentemente il fatto che l'inceneritore chiuda gli impianti di TMB è una gran cazzata. Non si è verificata questa cosa in nessuna parte del mondo dove è stato costruito un inceneritore, e non lo sarà neanche a Roma. La Tari aumenterà molto probabilmente perché i romani si troveranno a pagare le spese di questo enorme impianto, e un problema molto molto grave sarà l'approvvigionamento idrico, perché sorgerà su una zona in gravissima crisi idrica, che è il motivo per il quale saltò il precedente impianto di incenerimento. Almeno per un breve periodo fu respinto sia in una prima valutazione di impatto ambientale, e poi in un ricorso al TAR che fu vinto dai comitati. Quindi oltre ai comitati di Rocca Cencia e Guidonia, chiaramente erano presenti al corteo anche quelli di Santa Palomba e Pomezia, e l'immancabile coordinamento contro l'inceneritore di Albano. Però Se bisogna trovare una pecca in questo corteo è che i numeri romani erano comunque molto molto stringati, molto molto contenuti, quando in realtà è proprio su Roma che andrà a battere l'impatto di questo impianto, perché Roma non avrà una raccolta differenziata decente praticamente mai, se andiamo a costruire questo mostro, come non hanno una raccolta differenziata decente le città europee dove vengono costruiti, che sia Copenaghen, che sia Parigi. La raccolta differenziata porta a porta non c'è e non funziona, semplicemente perché bisogna alimentare questi mostri con la mondezza, e dove non ce n'è abbastanza viene importata, come nel caso di Copenaghen, dove è stato costruito un mostro sovradimensionato e si trovano a dover importare mondezza dalla Gran Bretagna, e è successo anche a volte dall'Italia per alimentare questo forno che produce un sacco di inquinamento. Quindi un bel corteo, ma se appunto state ascoltando questa trasmissione all'interno del raccordo anulare, forse dovreste pensare di seguire un po' di più questa lotta, perché la presenza romana era molto molto povera. La lotta chiaramente la porteranno avanti gli abitanti del territorio, ma un appoggio da Roma, dato che è Roma che dà questi problemi, è il sindaco di Roma che ha deciso di devastare quel territorio, insomma Roma forse dovrebbe muoversi un pochino. Questo più o meno è tutto per quel che riguarda il corteo. Ripeto, un bel corteo, anche numericamente abbastanza nutrito, con molto, molto comunicativo e molto ben accolto dagli abitanti dei castelli romani, non dai romani, e quindi questo è un aspetto che andrà cambiato. Adesso passiamo rapidissimamente un pezzo e andiamo a commentare un paio di notiziole internazionali. rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto, e andiamo a parlare di uranio impoverito. Radio Onda Rossa è stata, ha parlato di questo tema già da tempi non sospetti, ne abbiamo parlato per quel che riguarda la guerra in Ucraina proprio in questa trasmissione, parlando della blindatura all'uranio impoverito degli Abrams americani che verranno spediti in Ucraina nei prossimi mesi. Ma c'è una nuova polemica che è spuntata fuori la scorsa settimana, perché gli inglesi hanno detto che assieme ai loro bei carri armati che stanno impacchettando e spedendo in Ucraina, spediranno anche delle simpatiche munizioni all'uranio impoverito Charm 1 e Charm 3. Bellissimo nome, fantastico per una roba che inquina tremendamente. Da una parte i russi hanno parlato di armi nucleari, in realtà appunto chiaramente è un modo per sollevare una polemica, e dall'altra invece i nostri vari commentatori dell'area PD, insomma vari giornalisti, si sono sperticati sul fatto che queste armi vanno benissimo se servono ad ammazzare i russi, tanto non è vero che inquinano, tanto non è vero che sono dannose, perché insomma se uccidono i russi non sono dannose, perché loro sono il problema principale, quindi l'importante è uccidere, poi delle conseguenze chi se ne frega. Allora parliamo per bene un attimo, a parte l'idiozia che circola sui giornali nostrani, non è una nuova notizia, però insomma quando si parla di certi temi magari leggere un minimo di letteratura e studiarsi un pochino la storia di queste cose farebbe comodo. Allora, prima di tutto, sì, è vero, non si tratta di armi nucleari, chiaramente, perché l'uranio 238 non è fissile, come saprete, non è fissile, ma si tratta di mondezza fondamentalmente, ne siamo molto esperti, e è una mondezza che deriva dai processi di arricchimento dell'uranio. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uranio che si estrae è composto in larga parte da uranio 238, che non è fissile, e in minima parte, in minima percentuale, da l'uranio 235, che invece è fissile e può essere utilizzato nelle centrali nucleari e nelle bombe. E, allora, questo quindi, per utilizzarlo nelle centrali, nelle bombe, si deve arricchire questo combustibile, quindi lo si mette in delle centrifughe, lo si scioglie con degli acidi, lo si mette in delle centrifughe, si separa la parte, le parti di diverso peso, perché il 238 pesa più del 235, insomma, fatto sta che si ottiene un combustibile o l'uranio per le bombe, che si chiama weapon grade, con un'alta percentuale di 235, si ottengono moltissimi scarti di uranio 238. Tutti questi scarti sono mondezza radioattiva, sono mondezza pericolosa, sono mondezza persistente, perché comunque l'uranio 238 ha dei tempi lunghissimi, parliamo di miliardi di anni di decadimento, quindi è una roba che ti tieni, a meno che, idea geniale, non la metti in tanti bei proiettili che possono essere sparati da carri armati e cannoni, con i quali puoi sfondare le blindature, perché l'uranio 238 è molto pesante, quindi è ottimo per sfondare blindature di metallo, di acciaio, ma è anche piroforico. Cosa vuol dire? Vuol dire che si infiamma nel momento in cui incontra un ostacolo molto, molto denso, e quindi l'interno di un carro armato raggiunge temperature altissime e più o meno produce quelle immagini agghiaccianti che ben conosciamo, se ci ricordiamo un po' le immagini della Desert Storm o anche dell'interno dei carri armati serbi durante i bombardamenti della NATO. Questi appunto questi proiettili quindi sono stati utilizzati ampiamente in Iraq dove sono stati rilevati picchi di tumori e leucemie in corrispondenza delle zone in cui è stato fatto largo uso di questi proiettili. Sono stati utilizzati moltissimo in Bosnia nel 95, in Kosovo nel 1999, in zone ne sono stati usati a decine di migliaia, si parla di più di 20.000 proiettili all'uranio impoverito sparati in quelle zone. E nelle zone in cui è stato fatto largo uso di questi proiettili sono stati rilevati altissimi tassi di tumori. Chiaramente non ci sono studi molto approfonditi sul tema, perché si parla di correlazioni che però non provano effettivamente la causalità di queste cose, perché durante una guerra vengono sparati un sacco di ordigni dannosi a piacere, insomma, e quindi la causa precisa non è possibile dal punto di vista scientifico esattamente identificarla, però insomma ci sono numerosissimi casi in cui l'utilizzo di questi proiettili potrebbe aver portato a ampi casi di tumori nella popolazione, e quindi insomma non abbiamo le prove, ma sappiamo che è così. Ricordiamo anche che in Italia tra i 7.500 militari mandati in Kosovo per più di 372 sono morti con buona probabilità ammazzati da un tumore provocato da polveri di uranio impoverito, perché appunto l'uranio impoverito, nel momento in cui colpisce un carro armato e si infiamma, si polverizza, e queste polveri vengono sparpagliate, sono polveri molto molto pesanti, molto dannose per la salute, e si sparpagliano per ampie zone. Non sono solamente problematiche perché radioattive, appunto chi dice che non sono un problema della salute, per la salute, dicono vabbè, ma tanto l'uranio te lo bevi, te lo mangi, ma poi resta nell'organismo per poco tempo, la radioattività non fa in tempo a fare danni. Però comunque sono metalli altamente tossici, l'uranio, il plutonio, tutti questi metalli qui. Quindi non c'è solamente l'elemento radioattivo, cioè la componente radioattiva, ma c'è anche la componente chimica, che è altamente dannosa per la salute. Quindi con buona pace di tutti i nostri commentatori, di tutti i vari giornali, dalla Repubblica, il Corriere, a tutti i vari blog, Filo PD, che si sono sperticati di quanto siano buoni questi proiettili perché ammazzano i russi, beh, insomma, magari due problemini, e poi tanto non sono vietati dalla Convenzione di Ginevra, quindi si possono usare, magari dovrebbero esserlo, e quindi questo è per quel che riguarda l'uranio impoverito. Dopodiché molto probabilmente quella russa è una polemica sterile, perché sia russi che ucraini avevano magazzini pieni di queste armi. Gli ucraini stanno accusando i russi di averle utilizzati, chiaramente non ci sono prove, non ci sono prove che anche gli ucraini li abbiano utilizzati, ma la probabilità è alta, perché appunto avevano i magazzini pieni sia russi che ucraini di armi sovietiche all'uranio impoverito, e dato che li stanno svuotando quei magazzini è alta la probabilità che stiano usando anche questo tipo di proiettili. Come è vero che qualora venissero danneggiati Abrams americani con la blindatura all'uranio impoverito, ci sarebbero problemi simili, per cui non è tanto una questione del se ci saranno questo tipo di danni in Ucraina, ma quanto sarà l'impatto ambientale che dovremo andare a registrare nei prossimi anni. Noi speriamo che non vengano utilizzati, ma chiaramente sono speranze vane, perché quando abbiamo a che fare con la follia della guerra, che poi si riverbera nella nostra carta stampata con follia e idiozia di vari giornalisti e scribacchini vari, insomma non c'è tanto da sperare. Passiamo rapidissimamente un altro pezzo e poi andiamo a commentare un'altra notiziola internazionale. rientriamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma e andiamo a commentare una delle notizie della settimana, perché c'è stata la votazione sulla messa al bando delle auto a combustione, delle auto con motore a combustione. L'Italia e altri paesi come la Romania si sono messi di traverso ed hanno trovato un forte appoggio dalla Germania. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una votazione che è stata portata avanti da paesi ricchi e snob come i paesi scandinavi, che potrebbero in tempi brevi dotarsi di automobili con motore elettrico e quindi portare all'elettrico l'intera rete dei trasporti. Chiaramente non è possibile questa cosa per grandi numeri come quelli dell'Europa del Sud, perché con grandi numeri e soprattutto per quel che riguarda le grandi spese che questo comporterebbe, perché se tutta l'Europa come vorrebbe essere si dovrà dotare di automobili elettriche, i prezzi delle materie prime schizzerebbero alle stelle, e sono già schizzati alle stelle, ma schizzerebbe alle stelle ancora di più se si verificasse l'opzione di abbandono dei motori a combustione entro il 2030. Quindi belle le automobili che non buttano fuori i gas di scarico, però insomma bisognerebbe anche fare un pochino i conti con la realtà, per cui l'Unione Europea si è espressa per mantenere la produzione e l'immatricolazione di motori a combustibili. Però c'è un però, appunto: questi motori a combustibile non dovranno essere motori non dovranno andare a derivati del petrolio. L'unico combustibile ammesso sono questi cosiddetti e-fuel, quindi questi combustibili sintetici del futuro. L'Italia aveva molto scommesso invece sui biocarburanti, in quanto l'ENI e tutta una serie di industrie chimiche italiane si sono molto spinte questa l'opzione biocarburanti, che sarebbe un'opzione che avrebbe quasi senso nel momento in cui si parla riutilizzo dell'olio esausto ad esempio da frittura, però insomma bisogna anche vedere se con dei numeri come appunto il recupero di olio da frittura ci si potrebbe mandare tutti i trasporti nazionali, cosa che probabilmente non si potrebbe fare, e quindi questi biocarburanti dovrebbero essere alimentati, dovrebbero essere prodotti a partire da prodotti agricoli, quindi si andrebbero a coltivare campi per alimentare dei motori e non delle persone, cosa che nel momento in cui stiamo andando incontro a una crisi climatica globale è chiaramente pura follia. Per cui l'Unione Europea, non tanto per questioni ambientali o questo tipo di bilanci, ma più che altro perché la Germania e le industrie chimiche tedesche pesano molto su questo tipo di decisioni, l'Europa ha optato per questi e-fuel. Che cosa sono questi e-fuel? Sono combustibili sintetici, fondamentalmente è metano sintetico, che si otterrebbe a partire dall'idrogeno, perché stoccare l'idrogeno è una cosa molto molto complicata, è difficile da trasportare, ha un punto di liquefazione molto 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 basso, quindi è difficile da liquefare, è difficile da stoccare, è difficile da trasportare, tende ad esplodere con un'altissima facilità nel momento in cui viene a contatto con l'ossigeno e fa delle esplosioni e causa delle esplosioni enormi, per cui sarebbe molto più semplice stoccarlo sotto forma di metano. Quindi lo si fa reagire con l'anidride carbonica e l'idrogeno ottenuto da elettrolisi dell'acqua si andrebbe appunto a stoccare sotto forma di CH4, quindi 4 idrogeni e un carbonio, e questo combustibile poi potrebbe essere reimmesso nel mercato delle auto a combustione. Il problema di questi fuel, appunto, dal punto di vista del mercato è che li produce per ora solamente la Germania, quindi solamente la Germania sarebbe in grado di mandare il proprio parco automobili sulla base di questi combustibili sintetici, e paesi come l'Italia invece sono molto indietro. Quindi questo sarà probabilmente un tema molto importante in futuro. Basta appunto che capiamo di che cosa stiamo parlando. È molto probabile che l'Italia continui a spingere verso i biocarburanti. Speriamo che questa cosa alla Meloni non riesca, perché appunto potrebbe essere un problema in futuro. E però bisognerà anche capire come sarà possibile riconvertire l'intera rete per produrre questi i fuel, dove andranno prodotti, dove andranno stoccati, se sia possibile ricoprire di pannelli fotovoltaici o insomma produrre abbastanza energia pulita per andare a ottenere l'elettrolisi dell'acqua. E soprattutto un grande problema è appunto l'acqua, perché l'acqua sarà un problema nel futuro, come sarà un problema alimentare l'inceneritore d'Albano, come sarà un problema raffreddare le centrali nucleari francesi, potrebbe essere anche un problema avere sufficiente acqua dolce da dover sottoporre a elettrolisi. Quindi molto probabilmente ci dovranno essere anche in questo caso desalinizzatori che desalinizzino l'acqua per ottenere acqua distillata che poi andrebbe sottoposta a elettrolisi. Tutto questo consumerà sicuramente un sacco di energia, e il futuro sarà molto molto complicato. Quindi sono tutte cose da mettere in conto quando si parla della riconversione energetica, e vedremo insomma come si andrà avanti. Adesso passiamo rapidissimamente un pezzo e poi andiamo a chiudere la trasmissione di oggi. We'll be right back.
temuti da tutti i pacifisti.
E chi stava al potere diceva comandare.
Le loro gesta producevano del breve con coltelli e mitri. Hanno ucciso i padroni pensando ai distruttati da fuori i dolori. Con le brutella dell'ultimo papa ti picheremo l'ultimo re. Dalle macerie, dalla ribalta vedremo sorgere un nuovo sole. Ancora porteremo simboli di guerra, ancora gatteremo canzoni di protesta.
Pensavo te piremo l'illegalità.
Distruggere per costruire quel che si farà. Distruggere per costruire.
Con le brutella dell'ultimo papa impiegheremo l'ultimo re. Dalle macerie, dalla rivolta vedremo sorgere un nuovo sole.
Rientriamo in voce per l'ultima parte della trasmissione di Impatto di oggi, andando a spulciare qui e lì tra vari siti. Si può anche trovare quanto pensa la Germania di poter produrre in per quel che riguarda gli fuel, e sembra che la Germania, che è il paese più avanzato in Europa per la produzione di questi carburanti sintetici, dovrebbe importarne il 72% all'incirca. Quindi figuriamoci gli altri, figuriamoci l'Italia. Quindi importarli da dove? Si pensava di produrli in Ucraina, si pensava di produrli in Ucraina perché l'Ucraina ha un'ampia disponibilità di centrali nucleari che producono molto più energia di quella che serve al paese, e l'Ucraina poteva essere anche utilizzata come piattaforma per la distribuzione dell'energia elettrica prodotta da pale eoliche sul Mar Nero. In teoria c'erano questi piani in ballo per quel che riguarda il rapporto tra Germania e Ucraina, ma chiaramente con la guerra in corso la Germania è dovuta correre ai ripari e pensare all'importazione da altri paesi. Da chi ha chiesto, sta chiedendo di poter importare gli fuel, quindi poter produrre gli fuel all'estero e poterli importare in Germania, niente proprio di meno che l'Arabia Saudita. Quindi ci immaginiamo proprio che questo metano sintetico sarà prodotta con tanta bella energia alternativa, perché quando uno pensa all'Arabia Saudita pensa chiaramente a energia alternativa come primo pensiero, a fonti rinnovabili chiaramente, perché l'Arabia Saudita non è una dei maggiori delle nazioni più esportatrici di petrolio, quindi si potrebbe ricoprire teoricamente l'Arabia Saudita di pannelli fotovoltaici e produrre tanta bella energia elettrica, ma se si può estrarre petrolio, produrre l'energia con il petrolio e poi tramite quell'energia produrre combustibili sintetici da rivendere a carissimo prezzo alla Germania, perché no? Quindi il fatto che sia proprio l'Arabia Saudita il partner estero della Germania per l'importazione di questi combustibili è abbastanza ridicolo, francamente. Dopodiché vedremo, insomma. La trasmissione di oggi è all'incirca finita. Ricordiamo solamente che Radio Onda Rossa non campa d'aria. Se vorrete abbonarmi, insomma, potete farlo passando in radio, oppure potete andare sul sito www.ondarossa.info, cliccare in alto a destra sul tastino sostieni e avrete tutta la descrizione di tutti i modi con cui partecipare alla vita di questa radio. Potete anche effettuare un bonifico al codice un conto corrente postale o un bonifico, insomma ci sono tutti i dettagli sul sito della radio. E quindi mi raccomando, sostenete la vita della radio, che non campa d'aria, non trasmette pubblicità e trasmette libera nell'etere dal 1977. Quindi per la trasmissione d'impatto è tutto. Ricordate di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Noi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.